Anello.
Il Milan visto dall'alto.
Buongiorno, anzi buonasera, perché oggi questo video viene caricato alle 7 di sera, quindi una cosa un po' diversa. Buonasera e benvenuti al terzo episodio in formato video podcast di Terzo Anello, il podcast del Milan visto dall'alto, non nel senso che siamo più in alto degli altri da un punto di vista morale, ma nel senso che siamo anche, gli ultimi,
no,
dello stadio.
Diciamo, siamo anche migliori, siamo migliori.
Ecco, sì. Perfetto, non, per favore non chiudete il video a colpa di colpa di questa cosa. Terzo Anello è il podcast che vi porta, che vuole portarvi un po' all'interno dello stadio, ma dal terzo anello, ovvero nel posto degli ultimi, di quelli che vogliono
perché
spendere meno,
saranno
i primi, esatto, di quelli un po' il posto più popolare dove poter vedere il Milan, titolo di cui ci fregiamo con grande orgoglio.
Popolarissimi.
Popolarissimi.
Come canta Cash. questa città.
Esatto. Oggi di che cosa dobbiamo parlare, caro Nazza? Dobbiamo parlare di Milan-Lazio 2-0, grande vittoria.
Lazio. Ciao!
Anche la Lazio viene salutata di una classifica che ci sorride veramente, perché 18 punti su 21.
Se vi ricordate, riprendiamo il tema della puntata scorsa, la sofferenza.
La sofferenza.
Questa volta zero sofferenza.
O comunque poca sofferenza. L'unica sofferenza è quella di Calabria per colpa della gomitata di Zaccagni o il pube di Loftus-Cheek.
Quella strana punta di Loftus-Cheek in cui si è fatto
esatto,
male.
Esatto. Dobbiamo parlare però, volevo proporti, perché avete visto dal titolo, oggi vogliamo parlare principalmente di due argomenti.
Tu vedi.
Allora, il primo argomento è il bel gioco. Perché il bel gioco? Perché qui, soprattutto dagli studi di Radio Rossonera, ci sono stati dei litigi, delle discussioni in diretta. Il Milan gioca bene, il Milan gioca male, va bene, sì, il Milan vince, ma vorremmo vedere un gioco migliore. E dall'altra parte, invece, chi dice va bene il gioco migliore, però l'importante è vincere. Alla fine, come si arriva al risultato, non importa. Un po' un allegriano cortomuso, che però, secondo me, non è neanche così legale.
Ma c'è ragione, ma adesso. Mi cacceranno da Radio Rossonera, sto per dire delle cose, cioè sta cosa del bel gioco ha rotto,
sei più risultatista,
ma se ne frega.
Non tutti
perché
sarebbero d'accordo,
perché noi ci dimentichiamo le partite del merda che ha giocato il Real Madrid, scusami sa però questa, ma ricordi a voi
niente parolacce,
fan dei gesti,
esatto.
Però ragazzi, il Real Madrid che ha vinto 3 Champions di fila,
sì,
ha giocato delle partite orrende a certi punti, però vinceva lo stesso c'è anche Cristiano Ronaldo
per la qualità dei giocatori messi in campo,
però capita anche dei momenti in cui giochi male. Qual è il problema? Che noi l'anno scorso giocavamo male e non vincevamo nemmeno.
No, è vero. No, su questo sono d'accordo, c'è molto chi dice va bene assolutamente il fatto di giocare un calcio determinato, un calcio concreto, un calcio di una squadra che si porta a casa il risultato, e io ero anche di quelli che dicevano contro squadre come il Verona, squadre contro il Cagliari, squadre che si chiudono, che giocano con la difesa 5, che magari devi andare un po' a stanare, quindi
dove
ci può stare.
Non c'è sicuramente,
esatto.
Contro lo Spezia non c'è ben
gioco. No, infatti, assolutamente, però ero anche dell'idea di dire, ero molto critico verso chi criticava il Milan di Pioli in quelle partite, però ero anche molto, di fatto, dicevo molto, va bene, adesso però aspettiamo la partita con la Lazio, che è una partita contro una squadra che gioca calcio, che gioca bene, che certamente non si chiude ermeticamente in area di rigore senza lasciar passare nemmeno uno spillo, quindi contro squadre come queste voglio vedere una partita come si deve.
Un bel gioco,
una squadra che gioca un po' meglio.
Tra i piedi del pittore.
Esatto. Perché questa cosa c'è obiettivamente stata, direi che possiamo essere abbastanza soddisfatti, anche più critici rispetto alla partita di sabato possono tirare un sospiro di sollievo.
45 minuti di bel gioco li abbiamo visti.
Primo tempo assolutamente no,
primo
sono d'accordo.
Masterclass di Sarri nella noia più totale.
Esatto, noia completa. Lazio bloccata, noi...
Faccio un piccolo excursus sui primi 45 minuti, perché ogni volta che andiamo a San Siro, Terzanello, comunque conosciamo persone, vediamo gente, e dicendo, davanti a noi a questo giro c'era questa coppia di, penso a una coppia di lui e lei, africani di un paese francese, perché
spiavo dal telefono,
esatto, visto che parlava in francese, purtroppo sono solo fatto così, e lui ha passato, letteralmente io sono arrivato che era iniziata a parlare da un minuto, perché purtroppo ho avuto un contrattempo, dal momento in cui sono arrivato a, in realtà tutta la partita, ma i 45 minuti, i primi 45 minuti comprensibile, ha fatto tutto il tempo a fare delle foto a se stessa fidanzata,
è vero,
caricarle su Facebook, commentarle con un secondo telefono e poi farsi dei video di lui che cantava. Da quanto
senza naturalmente sapere le parole.
Però da quanto la partita era noiosa, perché il bel gioco non esiste.
Era gasato solo lui in quel momento.
Lui era l'unico contento perché si faceva le foto. Noi eravamo lì.
Cose che accadono solo al Terzo Anello, dai. Dove c'è un numero, ragazzi, di turisti che fa spavento. Cioè al Terzo Anello ci sono tantissimi
turisti.
Li riconosci perché hanno comprato tutti la maglia di quest'anno. Dietro hanno nomi improponibili, tipo c'era uno con la maglia, quella blu e viola, blu e rosa di quest'anno, con dietro scritto Beckham. C'era uno con la maglia di quest'anno che ho scritto Ronaldinho.
Comunque c'era Giulia, che salutiamo,
certo,
ascoltate, c'è il podcast che ha maglia di Chukwueze, che comunque,
esatto, siamo a quel livello lì. Comunque no, dicevo che sicuramente un Milan noioso nel primo tempo, un Milan un po' bloccato, eravamo anche un po' arrabbiatini perché al di là dell'occasione fallita da Reinders è stato fatto ben poco,
che però rivisto all'inizio
non era così facile,
Reinders non era così facile,
è andato di tacco,
soffrire di questa malattia dei tacchi a tutti i costi,
che è un po' il discorso del bel gioco che volevamo portare, no? Questo Milan, preferite il Milan, scrivetecelo nei commenti, preferite il Milan che fa il colpo di tacco e sbaglia, però vuole fare l'azione un po' ricamata,
due tacchi,
esatto.
Che ci abbiamo proprio sul coppino nelle ultime due settimane,
oppure preferite un Milan che magari il tacco non lo fa, un po' più un Milan okaforiano che è nel posto giusto al momento giusto e la butta dentro senza fare troppi giochetti, troppe cose spettacolari. Effettivamente io preferisco tutte e due.
Pippo Inzaghi,
insomma, paragone un po' avventato, ma no, ma sono molto la lingua fuori. Comunque no, sono molto contento nel vedere un Milan che ha due anime, l'anima del primo tempo, ovvero l'anima di una squadra che è brava a soffrire, brava anche a subire, che magari difensivamente riesce, a parte quello svarione di Kier, a tenere la squadra e a tenere alta l'attenzione, e poi il Milan con la seconda anima del Milan, quella nel secondo tempo, in cui emerge la grande qualità dei giocatori che abbiamo quest'anno. Pulisic, Leao naturalmente, anche Okafor, anche Musà, grande giocatore che io adoro, mi sa che è il mio nuovo preferito.
Però il fatto che giochi Musà titolare, sono molto contento.
Sì.
Contro il Dortmund. E
purtroppo non aveva già. Ah sì, per le prossime partite.
Giocherà titolare purtroppo.
Loftus,
Però comunque è un sostituto che per ora sta dimostrando,
sì, assolutamente,
di essere, a differenza dell'anno scorso dove un sostituto in quella zona
non c'era. Maglia sempre sudata, grande rabbia, grande tigna, grande proprio voglia di spaccare il mondo entrando in campo.
Musa e Okafor, belle aggiunte.
Sì, assolutamente. Pulisic, insomma, è veramente un giocatore, meglio Pulisic in effetti, cioè allora se vogliamo utilizzare la sua pronuncia dobbiamo dire Pulisic, però la pronuncia corretta è oggettivamente Pulisic, non c'è niente da fare, quindi scegliamo la nostra, no, Pulisic sarebbe un po' più alla croata, no?
E lui
vabbè, scriveteci nei commenti pure questo, ragazzi, che dobbiamo fare, siamo al terzo anello, quando si festeggia, diciamo, Christian, e siamo tutti più tranquilli.
Dove hai visto il video del padre?
Ho visto il video del padre di Pulisic,
che mi fa morire, perché io l'ho guardato, allora, se non l'avete visto, andate su, sicuramente sul canale TikTok, mi pare anche sul canale Instagram del Milan,
sì, ufficiale proprio,
c'è un video, perché c'era il papà di Pulisic allo stadio,
sì.
E fanno, mettono questo video e dicono: la reazione del papà al gol di Christian. Ah, prima della partita lui è così al telefono. Segna il gol e lui è così, fermo, immobile, non fa nulla. Gli fanno insultare in faccia le persone. Lui
guarda, te lo fa.
È un gargoyle.
Cioè, nel frattempo Suma è impazzito. Come on, baby! Come on, baby!
Noi ci sta lanciando al terzo livello. Esatto. Il nostro amico
gran gol, al volo di sinistro. Lui veramente ambidestro, ragazzi. Quella è con... veramente ambidestro. Pulisic.
Può marrare mai di Pulisic. Con Brian Diaz finiva.
No, sicuramente.
Con Robinho usciva dallo stadio. Robinho. Brian Diaz arrivava al terzo anello.
Messias non sarebbe mai stato.
Robinho, nome che in realtà non vorrei più associare a Milan dopo le nefaste azioni che ha fatto in Brasile, ma.
Direi di no, però.
Però ci ricordiamo anche che c'era.
No, sbagliava talvolta. Grande Robinho, però. Al di là delle sue malefatte, uno scudetto ce l'ha fatto. Fermiamoci qua su Robinho. Bravo, perché la seconda parte del podcast di questa puntata volevo dedicarla all'Inter, a un confronto che è sempre più attuale.
Esatto.
Al Milan, come al solito, ma al Milan in confronto con l'Inter, perché? Perché il confronto Milan-Inter è sempre più all'ordine del giorno. Siamo pari in classifica, 18 punti a testa, siamo capoliste ormai. Non c'è più neanche il discorso dello scontro diretto, perché con le nuove regole in caso di pareggio di pari punti si fa quindi loro sono davanti attualmente, ma solo per ragioni di dover mettere per forza uno prima dell'altro,
differenza
perché
reti, no?
Non penso valga neanche quello, nel senso, nel momento in cui due squadre arrivano a pari punti c'è lo scontro diretto, quindi se il campionato finisse adesso Milan e Inter dovrebbero fare un derby che naturalmente perderemmo, certo, quindi nel senso ci sta in questo senso metterli davanti. E no, allora confronto con l'Inter, confronto con l'Inter.
Vai.
Iniziamo dalla classifica, pari punti. Scontro diretto in cui naturalmente non c'è niente da dire, non possiamo assolutamente dire nulla, ma
loro secondo me hanno perso la partita più facile.
Hanno perso una partita facile nonostante il Sassuolo a San Siro sia una tassa per tutti.
Sassuolo a San Siro è la sentenza.
Non
però
puoi vincere
carta,
contro il Sassuolo a San Siro.
Loro hanno perso col Sassuolo, che è una squadra di mezza classifica. Noi abbiamo perso con l'Inter, che
è l'Inter, che è la prima in classifica. Ci sta? No, io ti stavo dicendo che la classifica mette a confronto due squadre che hanno una differenza reti molto diversa. L'Inter ha segnato tantissimi gol, noi un bel po', ma comunque meno di
L'Inter
loro.
Ne ha presi pochi,
ne ha presi veramente pochi, solo 3 subiti in 7 partite. Ragazzi, c'è poco da dire. Noi abbiamo i 5 subiti nel derby che falsano, in realtà non falsano niente, però
li abbiamo comunque presi.
Nelle altre partite ne abbiamo subiti tanti, ma in realtà è una classifica su cui io vorrevo parlare, soprattutto perché il Milan ha avuto certamente nettamente e avrà nel prossimo mese certamente nettamente un calendario molto più difficile.
Questo. Loro sono in un girone di Champions che, senza nulla togliere alle squadre che hanno, è chiaramente più semplice.
Sì. Allora, ma anche in campionato, al di là di tutto, se pensi che
noi abbiamo la Juve.
A fine ottobre noi avremmo giocato contro Inter, Lazio, Roma, Juventus e Napoli. Loro a fine ottobre avranno giocato contro Milan. Questo è molto buono nel finché rimaniamo a pari punti, perché allora, significa prima o poi loro certo
poi è un'arma a doppio taglio. Per esempio, noi vinciamo queste, poi la pressione è tutta da loro.
Sì.
E noi, come ben sappiamo, tendenzialmente abbiamo un picco all'inizio, un calo a gennaio e
fino
poi
a questo momento è stato così.
Gli ultimi anni è sempre stato così.
Sì, è vero.
Quindi
è vero.
Potrebbe anche essere che sfruttiamo il picco iniziale. Comunque, sì. Vincere aiuta a vincere, stiamo vincendo. Può anche essere che sull'onda del successo queste partite si scambiano, anche perché alla Juve secondo me è la più difficile tra quelle che dobbiamo affrontare.
Più difficile del Napoli?
La Roma non sta giocando bene.
La Roma ieri ha vinto, cioè te a voi l'altro
la Roma
ieri.
Ragazzi, la Roma non si capisce bene, a volte fa la partitona, a volte piglia gli schiaffi.
Nonostante abbia Lukaku al fantacalcio.
Nonostante abbia
Lukaku,
io non ho preso nessuno. No,
la Lazio, quindi, anche la Lazio è molto indietro.
È acqua passata.
È acqua passata e poi comunque anche in classifica è molto indietro. Il Napoli si sta tirando su.
Il Napoli si sta tirando su, sì, però ricordiamoci sempre che c'è Garcia, cioè quelli sono un rischio.
E che comunque teoricamente loro ci soffrono molto, perché l'abbiamo visto l'anno scorso abbastanza evidentemente.
Con il pelatone nazionale, la lotta tra pelati.
Esatto, ci soffrono. Ma tornando sull'Inter, la classifica chiaramente vede due squadre appaiate, con una squadra che ha fatto più gol e ne ha subiti meno, ma dall'altra parte un Milan che ha giocato delle partite più difficili, oltre allo scontro diretto. Che ha fatto il miglior gioco? È interessante, perché se noi dobbiamo arrivare a parlare dell'Inter, Devo dirti la verità che sabato sera, dopo Milan Lazio, siamo andati a vedere, siamo usciti la sera, siamo andati in un locale qui di Milano, abbiamo visto un pezzettino, praticamente la fine del quasi tutta in realtà Inter Salernitana, e devo dire che fino all'ingresso di Lautaro Martinez
il bel gioco l'aveva fatto la Salernitana,
che ha sbagliato una serie di occasioni incredibili fino all'arrivo
sul fuorigioco.
Esatto. Fino a quel momento è chiaramente un Inter che non ha espresso un gioco così devastante come era nelle prime partite, perché nelle prime partite di campionato sembrava che non ci fossero veramente santi, un Inter devastante, un Inter cattivissima, un Inter segnava una marea di gol. Da un paio di settimane a questa parte, dal derby in poi, è un Inter che mi sembra quantomeno meno...
Incredibile dirla dopo un 4-0.
È vero, comunque un 4-0 un risultato abbastanza bugiardo, nel senso, per quello che si è visto in campo. L'Inter ha meritato di vincere, ma non così tanto da vincere 4-0 con un poker di Lautaro, che è il vero e proprio uomo in più di questa Inter,
discorso,
alla fine.
Che è il discorso un po' che alla fine leggiamo anche sui gruppi, facciamo noi, cioè l'Inter punta molto su Lautaro, perché senza Lautaro, Sanchez abbiamo visto che non è un giocatore all'altezza di Lautaro, un po' ombra del Sanchez che era l'ultimo ciclo, deve
giocatore che può anche svegliarsi, ma esatto.
Turam un po' inconcludente senza Lautaro.
È un buon giocatore, ma...
È un buon giocatore, non ha ancora dimostrato di poter reggere la squadra da solo.
Chiaramente non è a livello di Dzeko. Ecco.
Chiaramente non è a livello di Dzeko. Quello che facevo notare è che, sì, si può dire l'Inter è Lautaro dipendente, è vero, ma Lautaro è una sentenza, segna sempre.
Lautaro ce l'ha.
Lautaro non ne sbaglia una. Quindi anche il discorso del bel calcio, il brutto calcio, dire dell'Inter, quello che dicevo io... Alla fine questo, l'Inter fa quello che dovremmo fare noi. Non ha giocato bene, perché oggettivamente non ha giocato una bella partita, però ne ha messi 4.
Cioè, sì, che alla fine
hanno avuto
i loro esci...
glaciali.
Certo, questo sicuramente.
Che è un po' quello che manca, secondo me,
a noi
rispetto a Lautaro. Giocano, sono due posizioni diverse, sono due giocatori diversi.
Certo.
Leao ha fatto il Lautaro quest'ultima partita perché ha fatto le due azioni.
L'ha decisa lui.
Ha messo anche divertente la storia taggando Reinders dicendogli se vuoi ti faccio un assist, se vuoi imparare a segnare.
Assolutamente.
Perché Reinders non segna manco per errore. In questo momento c'ha i piedi montati al contrario quando deve tirare.
Però lo aspettiamo volentieri, perché per il resto va benissimo Reinders, sta facendo una stagione, inizio di stagione clamoroso.
Lautaro ha fatto quello che doveva fare. Leao deve un po' essere probabilmente questa cosa.
Però ti lancio una provocazione, la lancio a te, la lancio agli ascoltatori. Esatto. Allora, è un Inter. Allora, Milan e Inter sono chiaramente molto attorno ai loro due fuoriclasse in attacco. Uno è Lautaro, l'altro è Leao. Ma secondo me il Milan è molto meno dipendente da Leao di quanto l'Inter non lo sia con Lautaro, perché il Milan senza Leao ha dimostrato di avere dei sostituti. Chiaramente, se giochiamo una partita contro il Paris Saint Germain, contro l'Inter, contro il Napoli, voglio Leao in campo, non voglio Okafor, non voglio Pulisic andato sulla sinistra, ma sono molto tranquillo nel dire che in un Milan Salernitana il Milan può tranquillamente arrivare alla fine della partita e vincerla senza Leao in campo, come è successo nel 3-1 col Cagliari.
Ma se avessimo comprato Taremi?
Se avessimo comprato Taremi, problemi non ce ne sarebbero.
Ma che squadra sarebbe?
Però è questa la cosa che dico. Secondo me il Milan, oltre che continuo a dire che in termini assoluti è una squadra ancora purtroppo meno forte dell'Inter in questo momento, meno esperta e meno forte dell'Inter, è però una squadra che mi incuriosisce molto proprio nel confronto con l'Inter, parlando di profondità della rosa e di sostituti ai giocatori principali.
Certo.
Perché se esce Loftus-Cheek, che ad oggi è stato il centrocampista forse principale,
il più forte,
quello che ha reso meglio di più, entra Musa e la differenza,
addirittura
si può dire che abbia giocato quasi meglio magari dell'ultimo Loftus-Cheek, perché mi entra, perché non mi gioca Leao, gioca Okafor e segna, perché se Okafor deve giocare centrale Pulisic può giocare sulla sinistra e va benissimo così, e poi abbiamo ancora dei giocatori da scoprire,
comunque,
perché Jovic, Chukwueze,
questa cosa è incredibile, sono tre puntate del podcast di FIA che siamo contenti,
è vero, questa cosa non va bene, questo fa
basta, l'anno scorso ma infatti vediamo dei gesti dal background, voi non potete vedere, ma
esatto,
è incredibile, tre puntate del podcast che siamo felici,
non va bene,
sicuro succede un disastro,
troppa gioia. troppa gioia. Allora, vediamo, perché appunto il prossimo mese ci dirà molto, però io sono dell'idea che il Milan rispetto all'Inter ha di meno che è meno forte, e questo, ragazzi, non è poco, nel senso, non è che stiamo parlando di una cosa. Il Milan in più dell'Inter ha gli stessi punti ma con un calendario più difficile e ha una rosa più profonda che alla lunga può, secondo me,
giocando ogni giorno,
esatto,
potrebbe essere,
può far sì che un Inter che magari, Dio non voglia, trovarsi con un Lautaro un po' acciaccato, un po' affaticato, mi preoccupa molto di più cosa rispetto a un Milan che invece si trova a giocare magari delle partite senza Leao. Vediamo, però.
Vediamo. Ti chiudo con una domanda.
Vai.
Leggevo le pagelle,
sì,
di quel noto giornale vestito di rosa.
Ok.
E davano Reinders il migliore, Adli uno schifo, e dicendo. Leggevo altre, davano Adli fenomeno.
Sì.
C'è stata la standing ovation all'uscita di Adli dal campo. Adesso, noi eravamo in piedi.
Qual è il parere del terzo anello su
Adli? Cosa ne
pensa
del terzo anello su Adli?
Secondo me, per una volta, noi che ci piace esprimere giudizi anche un po' casaccio, per una volta stiamo nel mezzo. Adli è un buon giocatore che può venire utile, però ragazzi,
lo stiamo forse ricamando un po' troppo?
Calma.
Siamo forse
calma con questo Adli.
Io
calma.
Ho letto l'intervista di Paolo Sosa che dice che Adli è il nuovo Zidane.
Sì.
Ragazzi,
calma.
Calmissimi.
Stiamo sereni.
Poi anche Urkic che è il nuovo Messi.
Stiamo
a dire che è un giocatore normale.
È un giocatore normale che va benissimo.
Poi,
va benissimo, grande cuore.
Messi assieme,
quello non possiamo metterlo in dubbio. Però, ragazzi, sul piano del gioco, siamo calmi, siamo tranquilli, non esageriamo.
La standing ovation la rifarei tutti.
Ah, vabbè, poi quando siamo lì, la standing ovation la faccio veramente. L'ho fatta a Messias, l'ho fatta a Salemakers, l'ho fatta veramente a chiunque, l'ho fatta a Gabbia. Cioè, però. Stiamo calmi, va bene, direi che possiamo chiudere questa terza puntata di Terzo Anello, sul bel gioco. Noi ci vediamo tra un paio di settimane nel mese di fuoco che attende il Milan,
con anche una pausa nazionale in mezzo, perché nel dubbio, ma perché non
mettiamoci
anche
la pausa nazionale. Vi invitiamo a entrare nel gruppo Telegram di Terzo Anello, gruppo in cui commentiamo tutte le partite, in cui litighiamo, in cui discutiamo, in cui potete inviarci i vostri audio che poi magari potremo anche mettere nelle prossime puntate. Iscrivetevi,
trovate il link in descrizione,
esatto.
Iscrivetevi al canale, tutti i canali di Radio Rossonera, Twitch,
qualsiasi Twitch, cosa di Radio Rossonera, scaricare anche l'app, ragazzi, perché no,
guardate il sito web,
guardate tutto, e mi raccomando, ci vediamo alla prossima. Forza Milan, ci vediamo al terzo anello,
sperando che la sofferenza non torni, ma che vi bel gioco,
esatto, dai,
speriamo.
Sono sicuri che sarà una grande stagione. Ciao a tutti,
ciao
ragazzi,
tutti,
ci vediamo alla prossima. Forza Milan.
Terzo anello.
Il Milan visto dall'alto.